Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Bambola, sogno ancora ad occhi aperti, tu sei magica, principessa dei miei sogni, sei una favola, un amore programmato per noi due, 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 due. Attimi, dove il cuore corre e supera gli ostacoli, sensazioni che ci coprono di brividi, perché siamo innamorati, questo amore al cioccolato, il sapore delle labbra che tu hai, 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 hai. La nostra storia sembra scritta da un cartone alla TV. Tu ragazzina innamorata, ma viziata un po' di più. Con i tuoi sogni nel cassetto, mi ripeti molto spesso, Kagumi Buramisa. Troppo gelosa, ma ti giuro che mi piaci come sei, sintonizzato a questo amore fino al 2003. Io che ti amo da morire, vivo sulla mente di te, e tu pure vazzi me. Favole, dove tutto è colorato, sono favole, e se guardi su non vedi più le nuvole. Sembra un arcobaleno, una storia colorata, questo amore zuccherato per noi due. La nostra storia sembra scritta da un cartone alla TV. Tu ragazzina innamorata, ma viziata un po' di più. Con i tuoi sogni nel cassetto, mi ripeti molto spesso, Kagumi Buramisa. Troppo gelosa, ma ti giuro che mi piaci come sei, sintonizzato a questo amore fino al 2003. Io che ti amo da morire, vivo sulla mente di te, e tu pure pazzi me. Ma ti giuro che mi piaci come sei, sintonizzato questo amore fino al 2003. Io che ti amo da morire, vivo sulla mente di te, e tu pure pazzi me.
Benvenuti dunque a questa nuova puntata di Adesso in Onda da Arnaldo Casali. Oggi parleremo di un argomento molto caldo, molto, molto attuale, e ne parleremo con un grande attore italiano. Siamo reduci a Terni da Gomorra, dallo spettacolo teatrale che è rientrato in una serie anche di giornate, 18 giorni dedicati a Roberto Saviano. Io sto con Saviano. È venuto appunto tra queste varie iniziative, c'è stato lo spettacolo che sta girando l'Italia, tratto proprio da Gomorra di Saviano, e tra i protagonisti dello spettacolo c'è Ernesto Maillet, che è oggi qui con noi in studio.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito che ho accettato di buon grado, perché mi fa molto piacere sempre parlare di questo argomento che mi sta tanto a cuore, e quindi vi ringrazio di darmi la possibilità di diffondere attraverso i vostri microfoni i messaggi di Gomorra.
Ernesto, tra l'altro, è un attore a cui noi siamo legati comunque come territorio, perché ha girato qui a Terni un film qualche anno fa. Non era, diciamo, la punta della sua carriera, però è stato quantomeno è stato bello perché ci ha permesso di conoscerci. Avevamo fatto un'intervista,
certo,
a quel tempo, e comunque almeno ha dato comunque un minimo di qualità ad un film che, insomma, sinceramente non è stato.
Non se ne è parlato molto bene.
Stiamo parlando di Troppo Belli, il film con Costantino Vitaliano, che appunto è stato girato a Terni tre anni fa.
E Daniele Interrante.
Daniele Interrante, Alessandra Piarelli. Poi c'erano anche altri attori giovani. Diciamo, insomma, un po' il punto di riferimento.
Erano loro, insomma, i protagonisti erano loro. Io facevo l'impresario imbroglione, che poi tra l'altro li prendevo per i fondelli. E questo mi divertiva molto, insomma, no?
Allora, Ernesto, la prima cosa che mi è venuta in mente appena ho visto il tuo nome nel cast di Gomorra è stata questa coincidenza veramente singolare, cioè tu che sei stato in qualche modo lanciato, no? Fatto conoscere al grande pubblico dal primo film di Garrone, ora sei protagonista dello spettacolo tratto dal libro, da cui poi è stato tratto anche un film proprio diretto da Matteo Garrone. Cioè appunto Gomorra appunto è nato prima il libro, poi è nato lo spettacolo teatrale, no?
No.
E poi è nato il film.
È nato, no. Ti devo correggere, Arnaldo, è nato prima il progetto teatrale, perché Mario Gelardi e Ivan Castiglione, che sono amici di Roberto Saviano, avevano letto le bozze del libro, queste bozze che dovevano diventare libro, che ancora non trovavano un editore. Quindi è già sia Gelardi che Castiglione dissero: ma guarda un po', si potrebbe fare un lavoro teatrale, e incominciarono subito a lavorare su questo, che poi addirittura sarebbe nato come progetto di un trittico, perché come tu ben sai Gomorra ti offre tanti personaggi che purtroppo, hai visto la commedia ieri sera, non abbiamo potuto trattarli tutti, se no la commedia diventava un lavoro di roncone, 7 ore, 8 ore, insomma, no? Rischiavamo questo, e allora si era pensato di farlo nascere come un trittico teatrale, perché tu sai che abbiamo trascurato Peppino Diana, appena lo accenniamo, che là ci vorrebbe una commedia solo per Peppino Diana, quel grosso personaggio, quel grosso prete che è stato, no? Il paragrafo delle donne, che è molto interessante, insomma, tu sai benissimo, con lei conosci Gomorra, e chi mi ascolta sicuramente avrà letto il libro, quindi sanno di che cosa sto parlando. E poi il buon Saviano ebbe la fortuna, credo, a questo punto, che è stato pubblicato da Mondadori, che è diventato questo successo. Pensa che all'inizio si parlava già, appena uscito si raggiunsero 40.000 copie, che già era, quando poi si è incominciato a lavorare seriamente sul progetto, perché poi la commedia, il progetto della commedia era nato, ma la commedia non trovava produttori, finché poi si è presentato il progetto al Mercadante, che senza battere ciglio hanno accettato di produrlo. Perché, e dice che era un argomento che non interessava a nessuno, perché la camorra è un fatto prettamente napoletano, invece poi se leggi Gomorra, e chi ha visto Gomorra si rende conto che ormai la camorra è un problema mondiale e non è più un problema meridionale, purtroppo. Non è che questo mi consola, però finalmente Saviano ha detto: smettiamola di pensare che la camorra sia un problema napoletano, è un problema mondiale.
È anche un problema ternano, perché tra l'altro proprio nel corso di questa 10 giorni di eventi dedicati appunto alla camorra a Saviano, abbiamo avuto a Terni anche il giudice Cantone, che ha collaborato con Saviano, che ci ha spiegato proprio le infiltrazioni camorristiche a Terni. Ed è una cosa molto inquietante, ma noi abbiamo appunto nel commercio, nelle aziende, abbiamo delle forti infiltrazioni camorristiche proprio qui da noi, proprio in questa città, quindi non stiamo parlando di un problema che riguarda Napoli o che riguarda
per non
la
parlare
campagna.
Di Milano, per non parlare dell'Emilia Romagna, per non parlare della Toscana, che hanno avuto pure già loro le loro vittime di camorra, E poi tu sai benissimo tutti gli appalti chiusi dalla Camorra in Emilia-Romagna, in Toscana, a Milano, quindi c'è un coinvolgimento, il Piemonte che ha avuto delle vittime, addirittura io ho partecipato a un incontro in Piemonte dove ci sono stati dei morti 25 anni fa, i primi morti ammazzati 25 anni fa, vittime della Camorra, insomma, per cui era come diciamo, avevamo della polvere nascosta sotto il letto, che non vuole sotto il tappeto, e finalmente Saviana lo ha sul tappeto, insomma, ha tolto il tappeto, parliamone, insomma, finalmente ne parliamo. Questa, abbiamo sfatato questa cosa che Napoli era la città della Camorra, che Napoli sguazzava, no. A Monnezza di Napoli si è capito perché Napoli non c'è dove mettere i rifiuti, perché abbiamo i rifiuti di tutta Italia che vengono lì e i nostri non c'è posto, insomma abbiamo capito tutti questi meccanismi che molti li sapevano, però ignoravamo, e Saviano ha dato la possibilità a tutti di non poter dire più non lo sapevo, adesso lo sappiamo tutti.
Questa è una cosa importante, tra le varie cose che mi hanno colpito molto dello spettacolo di Gomorra, alcune frasi, alcuni passaggi, c'è stato ad esempio quando si parla dei morti innocenti, e quando si dice dei morti innocenti della mafia siciliana se ne parla perché in Sicilia c'è una forte cultura antimafia, c'è la mafia ma c'è anche l'antimafia, dei morti innocenti della Camorra non se ne parla perché a Napoli, in Campania, non c'è una cultura anticamorristica. Allo stesso modo quando si dice che la mafia in Sicilia è l'antistato, invece in Campania la Camorra non è
lo Stato.
L'antistato è lo Stato. Ecco, io ti voglio chiedere questo, cioè tu
questo
che poi sei campano, no? Come si vive? Cioè, ecco, io ti voglio chiedere anche una testimonianza personale, cioè come è vera questa cosa? Cioè non c'è nella gente di Napoli, nella gente della Campania una cultura. È vero quello che si dice nello spettacolo, insomma?
È vero, sì, però noi dobbiamo scindere, dobbiamo fare due distinzioni. Il popolo campano non è tutto quello là, esiste popolo campano, napoletani straordinari, bellissimi, no? Dove purtroppo si vive, viviamo, siamo vittime della Camorra, ma chiaramente subendola. Ma poiché la Camorra è diventato un fatto così eclatante, nel senso che ovunque ormai tutti i giri, ormai c'hanno le banche, c'hanno i supermercati, cioè il napoletano per non alimentare la Camorra, ma io adesso non parlerei più di napoletani, io parlerei dell'italiano in genere, e pure il mondo, che pure in Spagna, pure in Germania, sai che è successo in Germania, no? 2 anni fa, oh. Quindi è inutile parlare. Io credo che ormai noi non dovremmo fare più niente, perché tu comunque quando ti muovi vai al supermercato, stai alimentando la Camorra, vai a una banca ad aprire un conto, stai alimentando una Camorra, vai ad aprire un conto con una finanziaria, che oggi le finanziarie sono quelle che mantengono l'Italia, ma di chi sono queste finanziarie?
Questo è veramente inquietante. E appunto tu hai anche detto prima, Saviano ha in qualche modo fatto esplodere la pentola, no? Ha rotto un silenzio, e questo in qualche modo conferma anche quello che si diceva sul fatto che c'è questo silenzio forte anche nei confronti della Camorra. A questo punto, innanzitutto è un po', ti voglio chiedere come mai a tuo parere ci è voluto appunto un ragazzo giovane del 79, non ha neanche 30 anni Saviano, per far esplodere questa pentola, e ora che ci sono tutte queste minacce, anche voi per esempio che state facendo lo spettacolo e che portate avanti, forse rispetto al film, questo è un mio giudizio personale, ma non so se tu lo condividi, io ho trovato il film più improntato verso, diciamo, l'opera d'arte, ma meno forte come denuncia. Invece nello spettacolo teatrale ho sentito i nomi e i cognomi, no? Sentiva la denuncia forte.
Il film rimane sotto questo punto di vista, rimane anonimo, racconta in modo documentaristico, a Napoli succede questo, esatto. Nell'interland napoletano succede questo, che poi là, come tu ben sai, di Napoli non c'è niente in quel film. Io non voglio dire, per carità, noi vediamo soltanto, nel film si vede Secondigliano, e Scampia praticamente e Castel Volturno, sono queste due facciate qua, ma la vera Napoli non si vede. Ma non è che a Napoli non ci sia, per carità, non è che io voglio dire che sono questi due fulcri, no? E il film rimane un capolavoro, perché comunque, come hai detto tu, è un'opera d'arte. Qualunque cosa fa Matteo Garrone, anche se scatta una fotografia Matteo Garrone, oggi tu riconosci che quello scatto l'ha fatto Matteo, quindi questo non ci piove. Però se parliamo di denuncia, le vere denunce le facciamo noi. Vabbè, Matteo Garrone è una cartolina.
Esatto.
È una cartolina.
E per questo ti voglio chiedere, viste anche le minacce che ha ricevuto Saviano per il libro, voi siete stati minacciati come anche come gruppo di attori?
Il fatto che Saviano sia minacciato, a me questo mi fa rabbia, perché Saviano non si è inventato nulla. Saviano parla del processo, dei processi che si sono stati fatti, quelli che stanno in atto, sono fatti scritti nelle cartelle giudiziarie. Quindi Saviano, quando fa nomi e cognomi, non fa dei nomi e cognomi. Non sto offendendo nessuno, sono nomi già pubblicati che purtroppo i media non hanno mai parlato. E noi lo diciamo nella commedia, no? Il processo Spartacus, che è stato uno dei processi di mafia più eclatanti, più importanti d'Italia, del secolo, della storia, non ne hanno parlato proprio, insomma, capisci? E Saviano ne ha parlato, però stanno là le cartelle giudiziarie, i curriculum di questa gente li conosciamo tutti quanti, insomma, no? Rino, quando è stato preso, conoscevamo già chi era, insomma, no? Poi è stato preso dopo.
Quindi però appunto aver rotto questo silenzio con un mezzo che per certi versi poi arriva ancora di più del libro, perché comunque a teatro magari tanta gente che non conosceva il libro è venuta a vederlo. Come ha reagito la camorra? Voi avete avuto
sempre, grazie di Dio, fino adesso non abbiamo avuto mai nessun tipo di fastidio.
La paura c'è tra voi comunque che ci possano essere?
Senti, ma noi se viviamo di paura, allora non avremmo mai dovuto, Saviano non avrebbe mai dovuto pubblicare il libro, noi non avremmo mai dovuto fare la commedia, Garrone non avrebbe mai dovuto fare il film. Se noi non incominciamo a rompere questo muro, noi non dobbiamo avere paura, perché noi non stiamo offendendo nessuno, stiamo dicendo dei fatti che sono così,
che nessuno vuole che si dicano, però.
Che nessuno vuole che si dicano, ma è nell'interesse di chi? Nell'interesse di pochi, ma nell'interesse di tutti è meglio che si dicano. E quindi,
tu senti che la gente della Campania sta dalla parte vostra adesso?
Ma io sento che tutta l'Italia sta dalla parte nostra, perché tu non puoi immaginare, noi innanzitutto ti voglio dire che noi in qualsiasi teatro stiamo andando troviamo gli esauriti fuori al teatro. Penso che noi non possiamo invitare nessuno, perché non c'è mai un biglietto per gli amici, insomma, no? E quindi questo, io dopo 35 anni di teatro, è la prima volta che mi capita. E secondo il successo che abbiamo, insomma, la gente che viene nei camerini a ringraziarci, che li abbiamo informati di una cosa che non sapevano, avevano letto il libro, però sai, dei passaggi li abbiamo chiariti meglio del libro, insomma, no? Lo stesso Saviano, per esempio, non per osannarmi, non per farmi un complimento, ha detto: Ernesto, io Pasquale non l'avevo scritto così bello, grazie, insomma, non lo so. Quindi la riscrittura di Gelardi e la mia interpretazione, insomma, abbiamo dato, e quindi non lo so, stiamo avendo delle manifestazioni di interesse e di gratitudine, che la gente pensa a Como, per esempio, Como, Pordenone, siamo stati in Germania, siamo stati a Bellinzona, insomma, no? Abbiamo avuto un pubblico che ci ha ringraziato, sannati, per quello che noi avevamo fatto sapere loro, quindi manifestazioni di solidarietà in Emilia Romagna, capito? A Torino, a Milano, quando, insomma,
questo è importante, no? Nel senso che si dice sempre, quando ci sono grandi vittime eccellenti della mafia, no? Di tutte le mafie, anche dello stesso Falcone, si è detto che è stato ucciso perché era rimasto isolato, no? Quindi io mentre vedevo lo spettacolo pensavo, perché c'è stata anche un po' delle piccole polemiche sul fatto che adesso in qualche modo, no, così mi parlando, molta gente mi dice anche a me, ma questo Saviano però adesso è diventato una star, adesso sembra che ci sta solo lui che lotta contro la camorra, sembra che sia un eroe. E io pensavo mentre vedevo lo spettacolo, se Saviano è diventato una star è un segno buono, perché vuol dire che non è isolato, no?
No,
come furono isolati tutti quelli che sono stati uccisi dalla mafia.
Siani.
Quindi è anche importante da questo punto di vista essere una star, nel senso che il fatto che voi siate circondati da tutto questo consenso in qualche modo io credo che vi protegga anche nei confronti, no, della camorra, perché si sa che appunto di solito viene ammazzato chi viene isolato.
Ma io non ho capito, noi abbiamo tanti politici in Italia che sono tutte star. Li vediamo in televisione dalla mattina alla sera, con la differenza che i politici forse sono i colpevoli dello stato in cui ci troviamo, dei passi da gigante che ha fatto la camorra, e quindi io credo che sia più giusto che diventi Saviano una star. Invece noi queste star qua le continuiamo a votare, vengono ancora elezioni tutti i giorni e viviamo con queste star dalla mattina alla sera, con questi sorrisi a 48 denti. E Saviano, ci meravigliamo se Saviano è una star. Io credo che sia una star nel vero senso della parola, perché è una stella che si è accesa in questo cielo buio che vivevamo da secoli. È comparsa sta cometa. Star con la S maiuscola, a caratteri cubitali, ma che sia così. Poi bisogna vedere, insomma, ti ripeto, Saviano io credo che sia un ragazzo che va osannato, ma non perché ha avuto il coraggio, perché lui probabilmente, lui ha scritto queste cose perché le sentiva, lui non era forse neanche cosciente che il libro prendesse piede in questo senso, di vendere poi tutti questi, di essere tradotto in 40 lingue in tutto il mondo, di vendere 2 milioni di copie, insomma non era cosciente di tutto questo, ma io credo che lui comunque l'avrebbe scritto lo stesso. Saviano io credo che non ritornerebbe indietro di un passo, perché io lo conosco pochissimo, per quel poco che l'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere Roberto, credo che Roberto comunque riscriverebbe Gomorra con tutti i rischi e con tutti i disagi che sta avendo, un ragazzo di 29 anni che ha perso la sua libertà, è atroce, perché a volte siamo superficiali nel parlare, ma è dura a 29 anni cambiare casa ogni giorno, vivere così, e non credo che a lui faccia piacere che poi dicono la star. Accidenti, se questa è star, vivere, insomma, lui in effetti vive come un latitante, né più né meno.
Senti, io volevo fare una parentesi intanto, diciamo, interrompere il discorso prettamente civile, poi ci ritorniamo, per parlare anche un po' di cinema con te. Innanzitutto, ecco, c'è questo parallelo che un po' mi ha incuriosito, cioè il film è tratto in qualche modo appunto dal libro, ma anche mi hai spiegato in qualche modo dallo stesso spettacolo, visto che lo spettacolo è nato ancora prima del libro.
Molto.
Quindi è in qualche modo un quasi tratto dallo spettacolo, insomma, eppure è molto diverso anche come scelta tutto sommato dei personaggi, anche se ce ne sono due o tre personaggi invece assolutamente comuni. Nello spettacolo ci sono degli attori cinematografici, ci sei tu, c'è Adriano Pantaleo che fra poco ascolteremo, e ci sono altri attori che hanno facce cinematografiche, ecco, anche questo mi ha colpito, al di là di chi ha fatto cinema.
Ma sì, anche Di Leva, che ha fatto parecchi film proprio sempre sullo stesso argomento, non so se ti ricordi Pater Familias e altri che mo non mi vengono in mente, Mater Natura.
Quindi
poi sta facendo La Squadra in televisione, è uno dei,
ecco, c'è un gruppo di attori in questo
Ivan spettacolo. Castiglione, lo stesso Castiglione.
E tu poi in particolare sei proprio un attore di Garrone, perché avete in qualche modo sfondato insieme.
Sì.
Allora
sì,
mi incuriosisce il fatto che nel film non c'è nessuno degli attori dello spettacolo teatrale. C'è un motivo particolare?
No, ma
sono state fatte delle ipotesi oppure?
No, ti spiego subito. Io io sono stato contattato prima che uscisse ancora sui giornali che Matteo partisse con Gomorra. Sono stato contattato dal Teatro Mercadante. Quando mi hanno accennato il progetto ho detto subito sì. Prima di discutere ogni cosa, la paga, dissi subito di sì, perché finalmente uscivo fuori dai canoni, i soliti canoni teatrali. Per un anno non facevo più i soliti Shakespeare, i soliti Scarpetta, e facevo qualcosa per i giovani, per i miei figli. Quindi avevo letto Saviano e quindi mi interessava moltissimo. E ti dirò, se Matteo Garrone non mi ha chiamato per il film, nella Fandango nessuno, però se mi fossi trovato davanti a un bivio di dover scegliere, comunque sceglievo la commedia, perché poi il teatro è il mio primo amore. E probabilmente potrebbe anche darsi che Matteo, sapendo che io ero impegnato in teatro, perché poi tutto si sa, è probabile che non mi ha chiamato, perché poi le due cose, ad esempio il sarto nel film e il sarto nella commedia, non l'avrei potuto, sarebbe stato antipatico fare lo stesso personaggio diretto da due registi diversi, era mettere proprio a confronto due registi, no? E non avrebbero accettato loro, non avrei accettato io. Infatti all'inizio se tu vai su internet trovi che io ho fatto il film di Matteo, ci sta un sacco di articoli che mi danno Ernesto Maia, Tony Servillo, Gomorra, Ernesto Maia, Tony Servillo, Gomorra, perché nacque questo frainteso, non so come è nato. Io ho chiamato Il Mattino, ho chiamato Repubblica, perché addirittura è uscito su Repubblica delle scene di Gomorra con Ernesto Maia e Tony Servillo. E quindi perché uscì sui giornali che io facevo Gomorra al Mercadante, e quindi Gomorra è nato l'equivoco. Poiché sanno tutti che io siamo nati insieme, io e Matteo, con l'imbalsamatore, era scontato che io ci stessi pure nel film, e invece insomma ci siamo portati dietro questo errore. Io ho chiamato il mio ufficio stampa, niente, si trovano ancora queste cose in internet.
Però capisco, essendo due progetti, perché in effetti non avevo pensato al fatto che di solito quando un film viene tratto da uno spettacolo teatrale si riprende il cast quando c'è lo stesso regista, quando c'è uno stesso progetto, no? Di solito accade così, c'è un regista che fa uno spettacolo teatrale, poi lo fa al cinema e porta gli stessi attori, certo. Invece in questo caso il film comunque è nato come progetto totalmente indipendente rispetto, certo, allo spettacolo, quindi in effetti avere due registi con lo stesso attore sarebbe stato, sì, forse un po'...
certo, ma anche se avessi avuto ruoli diversi nei due film, nelle due opere cinematografica e teatrale, ma non era carino insomma partecipare in due, capisci? Ecco, per esempio adesso uscirà, credo per l'anno nuovo, inizio anno nuovo, uscirà il film su Siani, no? Forte Apache, con la regia di Marco Risi, e dove io faccio il capo redattore di Siani, quindi tu ti ricorderai Giancarlo Siani, no? Ecco, è un film sullo stesso filone della Camorra, purtroppo, perché là Siani è stata un'altra eccellente vittima della Camorra, però sono due cose distinte e separate, voglio dire, insomma, sono due autori diversi, due storie diverse, e quindi di Giancarlo Siani non esiste ancora una commedia, si è fatto già qualche film sul personaggio, ma questo qua di Risi stava in pentola da 4-5 anni questo progetto, e io c'ero sempre stato dentro, e poi per varie ragioni non si vedeva mai la via di partire in questo, poi siamo partiti e credo che sia venuto proprio un bel film, e non vedo l'ora di vederlo, perché Marco Risi gira da Dio pure lui, eh.
Allora, un momento, adesso ne abbiamo al telefono un altro attore che fa parte del cast appunto di Gomorra, un attore giovanissimo che ha iniziato facendo un film anche lì ambientato nel napoletano, molto celebre, io speriamo che me la cavo, anch'esso tratto da un celebre libro, che è Adriano Pantaleo. Adriano, ci sei?
Ciao!
Ciao! Allora, del pubblico che vedeva lo spettacolo a Terni usciva dicendo: ma quello era Spillo.
Si conosceva per il personaggio che mi ha reso noto al grande pubblico, che è stato Spillo in Amico Mio con Massimo D'Apporto, una serie televisiva, una delle prime che ebbe molto successo. Vabbè, poi io il mio debutto c'è stato con Io Speriamo Che Me La Cavo di Dina Wertmüller con Paolo Villaggio nel 90. Poi da lì una serie di cose, diverse esperienze sia del cinema che della televisione. E poi vabbè, anche il teatro è qualcosa che ho coltivato sempre nel corso degli anni nella mia carriera. E poi sono arrivato a questa esperienza strepitosa e bellissima che è Gomorra, che come si può immaginare, al di là dello spettacolo, della cosa artistica, è un'esperienza umana, civile, sociale, come vogliamo definirla, immensa e grande, che per chiunque, in particolare per me che sono un artista, svolgerla nel suo lavoro è veramente qualcosa di eccezionale.
Quindi tu hai cominciato con la televisione in realtà?
No, io in realtà ho iniziato con il cinema.
Con il cinema?
Me La Cavo era un film sì, per il cinema.
Ecco, è venuto prima di Amico Mio.
Il secondo film è stato sempre per il cinema ed era C'è Rotto Papà di Castellano e Pipola. E poi sono arrivato in televisione con Amico Mio nel 94. Su Rai 2 con Massimo D'Apporto abbiamo fatto questa serie televisiva, poi abbiamo fatto una seconda e poi abbiamo fatto anche tantissima televisione, perché poi ho fatto Casa Famiglia 1, 2, Il Bello delle Donne, film per la TV e poi vabbè anche altro cinema, e anche adesso sono in TV ogni domenica alle 21:30 su Rai 1 in Tutti i pazzi per amore con Emilio Soffritti, Stefania Rocca, Marco Re, Carlotta Anatoli, c'è un bellissimo cast. Questa serie che partirà da sole 2 settimane e sta avendo molta fortuna, ha vinto tutte e 2 le serate, tutte e 2 le domeniche. Quindi ecco, ancora oggi la televisione continua a far parte della mia vita artistica.
Quanti anni avevi quando hai fatto Io Speriamo Che Me La Cavo?
Era il 89-90, quindi avevo 7 anni. Avevo 7 anni, su Ghellina Wertmüller cercavo questi bambini un po' in giro ovunque per Napoli per fare questo film. Mia madre lette un annuncio sul giornale e mi portò a fare questo provino, tanto 1500 bambini, e poi fui scelto e da lì poi è nato tutto. Un'esperienza bellissima che pensavo, più che io e i miei genitori, pensavo fossero una parentesi della mia vita. Invece poi Castellano e Pipola videro quel film e mi vollero per il loro film, poi sono stato amico mio e tutto il resto a seguire.
Oggi quanti anni hai tu?
25 anni.
E da 25 anni già insomma ti trovi con una carriera alle spalle molto nutrita. È stato difficile crescere come bambino prodigio?
Quindi sì, è iniziato piccolissimo, quindi sì, vabbè, ho sicuramente un curriculum non da 25 anni. Se si pensa che molti attori che noi conosciamo finiscono l'accademia a 25 anni, addirittura la iniziano, quindi la carriera è appena all'inizio. Io fortunatamente ho iniziato da piccolissimo, quindi la mia scuola più grande, la mia accademia, sono state le varie esperienze che poi vabbè nel corso del tempo ho perfezionato anche con dei corsi, con delle cose, con l'università, delle scienze dello spettacolo, quindi però ecco, la mia accademia, la mia scuola vera sono state le esperienze.
Dico appunto la
scena che con i compagni, i colleghi che ho incontrato negli anni, già quando ero piccolo, ma anche oggi, mi hanno fatto da colleghi, da compagni, ma anche da maestri, quindi questo anche è stato importante, aver lavorato con gente molto, molto importante, da Paolo Villaggio a Massimo D'Apporto, ma tanti altri, voglio dire.
Questo momento appunto di Gomorra, come lo stai vivendo?
Guarda, io lo sto vivendo veramente come un momento unico, eccezionale, da sfruttare al meglio, perché Gomorra è qualcosa di eccezionale, qualcosa di straordinario, di unico, perché oggi come oggi io sono giovane, ma voglio dire, questo lo so, è difficile fare il mio lavoro, in particolare quello teatrale, cioè il lavoro dell'attore, potendosi sentire comunque utile, potendosi sentire in qualche modo sentire di fare qualcosa di utile per chi ti viene a vedere. E Gomorra sta dando a tutti noi, a tutta la compagnia, questa possibilità, del fatto di sapere di fare qualcosa che serve. Ed oggi a teatro è difficile andare a vedere uno spettacolo e sentire l'utilità di quello spettacolo.
Senti, se non avessi fatto...
Come? Privilegio, No, dico, questo è assolutamente un privilegio, soprattutto per me che sono un giovane, che sto cercando di sfruttare al meglio, veramente, di vivermelo fino in fondo.
Ecco, ti volevo chiedere, se non avessi fatto Io speriamo che me la cavo, oggi cosa faresti? Come sarebbe andata la tua vita?
Cosa farei?
Cosa avresti fatto? Come pensi che saresti oggi?
Guarda, questo è una cosa che mi sono chiesto, alla quale non riesco a dare una risposta ben precisa. Ti spiego perché. Perché praticamente nella mia vita c'è sempre stata la recitazione. Cioè, io non è che ho iniziato, ho deciso un giorno di intraprendere questa strada. Cioè, è stato comunque qualcosa che ha sempre fatto parte del mio essere, del mio crescere, del mio divenire. Quindi è come se dicessi ad una persona, credo, come cosa avresti fatto se non avessi studiato, se non avessi avuto tua madre. Non lo so, perché mia madre c'è sempre stata, e anche per me recitare c'è sempre stato, per me è sempre stato normale. Quindi per me a un certo punto della mia vita è stato normale dire: ok, io sono un attore, faccio l'attore, quindi studio per farlo, faccio l'università per fare questo, e quindi ecco, sono andato avanti così. È una domanda a cui non so rispondere. Sicuramente, magari, ma per rispondere in maniera banale, avrei fatto il lavoro di mio padre, avrei fatto, non so, qualche altro tipo di professione, qualsiasi, voglio dire, non è che l'attore è l'unica cosa, però per me è sempre stata l'unica cosa che ho potuto fare, che fare veramente, non penso di saper fare altro.
Senti, tutti interpreti in Gomorra, appunto, un personaggio, un tuo coetaneo, che sicuramente, insomma, si trova a vivere una situazione molto diversa, ma insomma quella di tanti comunque ragazzi napoletani.
Sì, il mio personaggio appunto è Kit Kat, questo ragazzino forse un po' più piccolo, neanche diciottenne, che si ritrova in qualche modo incastrato in questo che è il sistema Camorra, perché lui, a differenza, ecco, del suo compagno di scena, del mio compagno di scena, del suo amico che è Pikachu, che è interpretato da Francesco Di Leva, che invece decide ed è convinto di voler fare quella strada, quella carriera, quella del camorrista, del boss. Kit Kat, a differenza di Pikachu, dicevo, ripete, sente di non essere adeguato a questa vita, sente di non essere portato, di non essere tagliato, e cerca delle alternative. Purtroppo le alternative che trova, che gli sono offerte dalla società, dal contesto in cui vive, dalla famiglia, sono comunque alternative che lo costringono a delinquere. Quindi lui non fa più lo spacciatore, ma va a fare il trasportatore per una ditta abusiva che gli fa trasportare materiali tossici, e quindi neanche lì si trova bene. Allora da lì decide di andare a fare le rapine, e quindi Kit Kat è sicuramente in una situazione drammatica, è una delle vittime vere del sistema Camorra, e questo è sconcertante, perché io trovo che in un paese in cui viviamo noi, dove la distanza più grande siamo quella di 800 chilometri dall'uno all'altro, pensare che esistano delle realtà così diverse, delle realtà in cui dei bambini della tua stessa nazione, ragazzini, perché 17 anni, cioè ragazzini, vivono in una trincea, vivono in una guerra, è qualcosa di agghiacciante. Ed è con questa rabbia, con questa roba che ho, che ogni sera cerco di portare in scena questo personaggio e di trasmettere al pubblico, ecco, questa voglia di riscatto di Kit Kat e di tutta una categoria, ma di tutti noi, di ogni spettatore, di io che lo interpreto. Cioè, il fatto di dire bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, perché non è possibile che nel nostro paese ancora esistano queste realtà.
Tu ti sei trovato da giovane napoletano a contatto con le realtà di cui parli allo spettacolo?
Ma sì, assolutamente sì, perché certo non è che tutti i ragazzini di Napoli sono Kit Kat, assolutamente, non bisogna generalizzare, però è un dato sicuramente, come si dice, si sa ormai, è risaputo che a Napoli esistono tanti ragazzini che fanno la vita di Kit Kat, quindi in una scuola ce ne saranno almeno 10, 15, 20, in un quartiere ce ne saranno almeno 50, quindi anche io, come tutti quelli che hanno vissuto a Napoli e vivono ancora a Napoli, adesso sono 5 anni che per studio sono andato via da Napoli, perché ho fatto l'università a Roma, mi sono laureato lì, però continuo ad essere a Napoli perché la mia famiglia è lì. È inevitabile, già si vede, purtroppo si vedono questi ragazzini, quindi io ne ho conosciuti, ne conosco, ne vedo, e purtroppo alcuni di ragazzini con i quali io ero in classe, o magari che erano nella mia scuola, oggi hanno intrapreso una strada diversa e si trovano in galera, o si trovano, sono già stati ammazzati, morti ammazzati durante una delle guerre. E questo è questo appunto è qualcosa che dà a tutti noi la forza, la voglia, è quella stessa rabbia che ha spinto un ragazzo come Roberto Saviano di 28 anni a scrivere un libro e a decidere di cambiare, se magari usando un parolone, rovinare in qualche modo la sua vita, perché è un ragazzo che ormai vive segregato, sotto scorta, non ha più vita sociale. Quella rabbia è quello che veramente può far succedere qualcosa nel nostro paese, può far scattare un meccanismo di ribellione in qualche modo nei confronti di questo grande male che sono le mafie, che ormai ci torturano, ci distruggono.
Ecco, nello spettacolo si ripete spesso che di fatto di camorra a Napoli si parla poco. Ci diceva prima Ernesto Maier che in qualche modo Saviano ha scoperchiato la pentola, quindi la cultura sicuramente fino ad oggi è un po' mancata. Il fatto che appunto un tuo quasi coetaneo, perché Saviano è poco più grande di te,
sì,
abbia fatto questo libro, ecco, tu pensi che nella nuova generazione di napoletani ci sia la speranza di una ribellione nei confronti di questo sistema?
Guarda, io sarà perché sono giovane, quindi non posso non pensare in maniera ottimistica in questo senso, nel senso che io trovo che stiamo vivendo un momento particolare, un momento forse epocale, perché io, come dicevo prima, vivo a Roma da 5-6 anni e per 4 anni della mia vita nessun giovane, né romano, né napoletano, né milanese mi ha mai chiesto cosa fosse, sapendo anche se tutti sapevano che io ero napoletano, cosa fosse la camorra, come funzionasse la camorra. E invece da circa 2 anni, cioè da quando è uscito il libro di Roberto, tutti mi chiedono perché vogliono sapere, perché hanno capito che sapere, conoscere, come dice Roberto, come dicono tanti, è l'unico strumento per sconfiggere, perché le mafie, la camorra, ma questo è un po' che discorso di tutte le mafie in generale, vivono e riescono e si alimentano proprio dell'ignoranza, intesa come proprio ignorare i loro meccanismi, come non conoscenza, ignoranza come non conoscenza. Questo è quello che fa comodo a loro ed è questo quello che li spaventa, ed è per questo che oggi Roberto vive sotto scorta, perché ha messo alla luce del giorno, ha portato a conoscenza di tanti, di milioni di persone questo, e questo è un grosso passo. E questo, se avviene a Roma, avverrà anche a Napoli, perché Kitkat vive e continua a delinquere, e poi Kitkat è un personaggio sfortunatissimo, perché alla fine muore nella storia, nello spettacolo, muore proprio perché esiste un'ignoranza, proprio perché esistono delle grosse mancanze dove si va a infiltrare la camorra, perché la camorra è qualcosa che si va a mettere nei buchi lasciati dallo Stato, dalle istituzioni, da quei buchi che vengono colmati dall'ignoranza e quindi dalla camorra. Quindi io trovo che viviamo in un momento particolare, io penso che ci siamo un po' tutti rotti le scatole di sottostare a certi meccanismi, a certi sistemi, questo in generale a Napoli, così come a Milano può avvenire all'interno di un'azienda per le raccomandazioni, così, cioè siamo in un momento in cui vogliamo che le cose siano pulite, siano giuste, quindi io sono ottimista.
Quindi la mafia in qualche modo è tutto un modo di vivere e di agire a livello civile, quindi l'antimafia poi è tutto ciò che la società civile, no? Che si ribella a certi sistemi.
L'incredibile, certo, il fenomeno mafia non è qualcosa che si può distruggere, può distruggere solo il cittadino o i cittadini, bisogna intervenire in più, così come non lo può distruggere l'esercito che viene mandato a Napoli in campagna. Cioè, i punti in cui intervenire sono molteplici, sono diversi, bisogna intervenire a livello istituzionale, bisogna intervenire anche con l'esercito, ma non solo con l'esercito, bisogna intervenire nelle scuole a Napoli, ma nelle scuole, ecco, noi facciamo spesso incontri con i ragazzi delle scuole e quando chiediamo, ma questo a Roma, così come a Napoli, così come a Milano, se si parla di mafia, di camorra, tutti rispondono no, a scuola non si parla, e quando l'abbiamo chiesto agli insegnanti, ma come mai non parlate di mafia, di camorra, loro ci rispondono, ma io insegno italiano. Ma io insegno matematica, allora questo non va bene, questo non funziona, allora bisognerebbe inserire forse una materia che può essere l'educazione civica, che non deve insegnare come attraversare per strada, perché viviamo in un mondo in cui ormai questo lo sappiamo quasi da quando nasciamo, bisognerebbe magari nell'educazione civica leggere il giornale, leggere le cronache, leggere Saviano, leggere, parlare di mafia, di camorra, di quello che veramente affligge il nostro paese, ecco, questo è importante.
Senti la responsabilità da questo punto di vista anche di essere, no?
Ma io sento la responsabilità personale, perché penso che voi per una serie di esperienze, tra cui anche quella di aver conosciuto personalmente Roberto Saviano, di aver incontrato Mario Gelardi, che è regista di Gomorra, e tutta una serie di cose, mi sono creato una mia coscienza della legalità, una mia coscienza che è quella che dovrebbe essere non il cittadino. Io penso che le generazioni future dovrebbero crescere con questo tipo di coscienza, con una vera e propria coscienza della legalità, perché questo gli permetterà un domani al ragazzo di Parma, che sarà diventato un imprenditore, di domandarsi perché un'azienda della Campania gli offrirà di smaltire i suoi rifiuti ad un prezzo altamente più basso rispetto a quello che gli viene offerto dalle altre. Perché se, bisogna dire che se questo esistesse già, la camorra sarebbe sconfitta, perché se la camorra c'ha la trincea e c'ha la guerra a Napoli, è vero che stai sui affari al nord, la camorra vince in Emilia Romagna, vince in Lombardia, vince in Piemonte, vince in Veneto, in Liguria, nel Lazio, e fa liberi affari, e se li riesce a fare è perché c'è qualcuno che con loro li fa. E questo non voglio dire che è una colpa o la colpa è solo lì, ma voglio dire che è in generale, che non esiste una vera e propria coscienza della legalità, e questo è quello che può portare, è questo quello che ognuno di noi si deve sentire responsabile in questo senso, cioè quello che può fare, perché molti ragazzi ci chiedono ma io che cosa posso fare? Io non posso fare niente. No, non è vero, non si può fare niente, bisogna innanzitutto informarsi, conoscere, non soltanto guardando la televisione, perché la televisione ormai è qualcosa in cui ci viene detto e ci propinano quello che vogliono, ma noi abbiamo internet, abbiamo i libri, abbiamo tantissime cose. Ecco, informarsi veramente su quello che avviene, su crearsi una propria coscienza e cultura dell'antimafia, della legalità. Questo secondo me è fondamentale.
Grazie Adriano.
Responsabilità che io... ecco, che io sento, per questo mi sento responsabile, solo per questo, non per altro, perché non penso che andando in scena faccia qualcosa di straordinario, altrimenti Roberto che cosa sarebbe? Quindi io sono neanche l'1% di quello che è stato Roberto Saviano, quindi non faccio nulla di straordinario, faccio semplicemente qualcosa di utile col mio lavoro, faccio l'attore, faccio uno spettacolo, ma questo lo può fare il postino, così come il muratore, così come l'imprenditore, tutti possiamo fare qualcosa in quella direzione.
Sempre un mattone in più, no? Nei confronti di un mondo diverso.
No, non ho capito, scusami.
Dico, è comunque anche quello che tu metti è un mattone comunque importante nella costruzione.
Può mettere un piccolo mattone, ma anche una piccola pietra in muro.
Va bene, grazie Adriano.
Grazie a voi e a presto.
Torniamo allora a parlare con Ernesto Maillet. E ti voglio chiedere, questo cognome... da dove nasce?
Nasce in Francia, perché io sono di origine francese, anche se... sono napoletano da 4 generazioni, però vedi l'ironia della sorte, insomma, quando c'è delle cose sono nel destino, nel DNA, non c'è niente da fare. Mo c'ho un figlio che ha vinto il concorso come pianista accompagnatore all'Opera di Parigi
che tutto ritorna.
E quindi la nostra famiglia ritornerà in Francia, perché se mio figlio avrà dei figli saranno francesi. E vedi come la storia si ripete poi dopo circa, credo, insomma, 4, cioè, pensa, se oggi mio padre, io non so fare i conti in questo momento, mio padre se fosse vivo avrebbe 108 anni, mio padre era del 900, quindi vai a vedere il nonno, insomma andiamo a finire quasi il periodo di rivoluzione francese, insomma, no? E dopo tanti secoli, un paio di secoli, 3 secoli... la mia generazione ritorna, la mia famiglia ritorna in Francia e riparte da dove...
I ricorsi storici. Senti, io ti volevo chiedere anche una cosa, siamo quasi alla conclusione del nostro appuntamento, ma ti volevo chiedere, tu hai iniziato a teatro, appunto, ma hai detto 30 anni fa, come hai iniziato?
Io ho iniziato come sempre, ti è anche da bambino, ecco. Io ho iniziato da bambino, perché mio padre mi ha cresciuto, purtroppo ho avuto mio padre solo pochi anni, perché l'ho perso che avevo 10 anni, però quei pochi anni che ho avuto il piacere di avere mio padre, lui mi alimentava con commedie e opere liriche, lui era un amante di teatro nel senso lato, quindi io sono cresciuto con La Bohème, Rigoletto, Filomena Marturana, Natale in casa Goupil, a che servono questi quattrini, Goldoni, tutto ciò che era teatro.
Sangue, nel sangue, sì. Quindi, insomma.
E quindi poi da là tu rimani un bambino di 5-6 anni che sentiva queste cose, sono gli anni dove tu ti formi, proprio formativi del bambino, e io dovevo fare l'attore, non c'era via di scampo, pur non avendo un padre attore, era soltanto un amante, probabilmente un mancato attore, era il suo sogno che non si era realizzato e si è realizzato attraverso me. E quindi ho iniziato da sempre, sai, le recite parrocchiali, poi il cabaret, che è una tappa che comunque c'è in tutte le carriere degli attori. Poi io ho avuto la fortuna di fare anche la sceneggiata, che è un bel passaggio, è la sceneggiata, la famigerata sceneggiata, da dove sono nati i migliori attori napoletani, sono tutti partiti da là. E poi ho avuto i grossi incontri, che insomma, io dal 1974 sono attore professionista, nel senso che qual è la differenza tra professionista e amatoriale? È che quando incominci a guadagnare dei soldini online, è solo quella la differenza, perché poi comunque ci stanno compagnie amatoriali che hanno uno spirito goliardico, che amano il teatro veramente, perché là ci si rimette soltanto. Quindi tu fai teatro per amore, e quello è il vero teatro, attenzione.
Lo so, chi lo faccio?
Vedi?
Allora,
diciamo che sono 34-35 anni che Ernesto...
Chi è stato il tuo maestro?
Beh, io ne ho avuti tanti. Il mio maestro è stato Gianni Crosio, che è stato una delle ultime maschere di Pulcinella che avevamo a Napoli e che adesso non c'è più, che lui era un artista nel senso lato, poeta, pittore, e poi ho avuto il piacere di lavorare con I Maggio, che reputo Pupella, Rosalia, Beniamino. Ho avuto il piacere di lavorare a fianco a Merola, insomma.
Quindi accanto ai miti.
Accanto ai miti, sì. Purtroppo mi è mancato Edoardo per poco, perché avevo firmato il contratto per due film con Merola all'epoca, vedi? E Edoardo faceva una regia, l'ultima regia di Edoardo, e io ero stato chiamato per far parte di quel cast ed ero impegnato e non potevo.
Nel cinema, quindi hai dovuto rinunciare a Edoardo per il cinema.
1980. Fui chiamato, l'ultima regia di Edoardo, Bene mie cor mie, che era una commedia bellissima di Edoardo. Purtroppo ero impegnato in cinema e non vollero accettare che io...
L'hai conosciuto Edoardo?
Sì, io ho una storia alle spalle di venditore di libri. Io sono stato agente dell'Einaudi per tanti anni, per cui esponevo ogni anno, la mia casa editrice esponeva, avevamo uno stand del Teatro San Ferdinando, che era la casa di Edoardo, e io ho avuto il piacere di vedere Edoardo 3 mesi di seguito, perché lui quando veniva a Napoli a San Ferdinando facevo 2 mesi, 3 mesi, e io me lo vedevo tutte le sere. Insomma, la mia scuola poi è stata Edoardo, proprio fatto il lavaggio del cervello, insomma, no? E tutte le sere andavo da lui, perché io vendevo, come tu ben sai, edito dall'Einaudi, sono le opere di Edoardo, no? Il cofanetto, il famoso cofanetto della Cantata dei Giorni Disperi, I Giorni Pari, io ne vendevo un sacco, e mi ero pure inventato questo, escogitato questo segreto, che dicevo a chi lo comprava: le faccio mettere la firma del maestro. E io andavo tutte le sere da Edoardo, e lui pazientemente me li autografava, una gentilezza e una carineria unica. Quindi l'ho conosciuto molto bene Edoardo.
Quindi era comunque anche un uomo.
Ah, sì, sì.
Non solo un grande attore, anche un grande uomo.
Sì, 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 sì. Solo il giorno che io gli dissi: maestro, vorrei fare l'attore. E lui disse: ma come tu vieni tutti sti libri, vuoi fa la fama? Perché è giusto, ha ragione Edoardo. Se non diventi un pochino qualcuno, col teatro si fa la fame, eh? Però se lo ami, si supera anche quello.
Senti, per concludere, dopo appunto il successo di Imbalsamatore, anche su Troppo Belli ti hanno fatto fare il personaggio cattivo, no? Il cinema, il teatro ovviamente ti permette comunque, questo lo sappiamo, di spaziare qualsiasi personaggio. Il cinema, nella tua esperienza, hai notato che ti ha un po' chiuso in uno stereotipo, o comunque riesci... Perché spesso gli attori si lamentano di questo, no? Cioè no, è difficile nel cinema riuscire a spaziare come il teatro. Invece tu hai avuto comunque la possibilità di avere le tue soddisfazioni nello spettro.
No, io non mi sono fatto chiudere nello stereotipo, perché io odio queste cose. Infatti molti cattivi poi li ho rifiutati.
Ti hanno offerti tanti di cattivi?
Sì. E Ho fatto anche dei film dove sono molto carino, ho fatto per esempio Vaniglia e cioccolato, che faccio un professore, una persona dolcissima, ho fatto Te lo leggo negli occhi con Stefania Sandrelli, dove faccio il suo impresario, molto un personaggio dolcissimo, bellissimo. Ma adesso lo stesso film di Siani, vedi, che uscirà a breve, faccio un personaggio
positivo.
Sì, positivo, un po' vigliacco, perché gli dico, a lui gli consiglio: Gianca, guarda che l'Italia non è fatta per i giornalisti, è fatta per i giornalisti.
Questa me la devo segnare. Non è fatta per i giornalisti, per i giornalisti.
Quindi questa è un po' vigliacchetto, insomma, perché io sapevo che lui, il ragazzo, si stava scottando e impelagando in una questione più grande di lui, e da vigliacco io cerco di allontanarlo, no? E infatti questa poi è storia, perché questo personaggio che io interpreto è esistito,
è vivente ancora?
L'hai non conosciuto? Lo so,
non l'hai conosciuto personalmente?
No, ti sono sincero, non lo conosco, questo Sasà si chiama. E niente,
quando uscirà il film?
Io credo in febbraio, non sono sicuro.
Possiamo aspettare, quindi ecco.
Un altro film che ho girato con Maria Grazia Cucinotto, pure che faccio un personaggio bellissimo sulla storia del cinema, che si chiama L'imbroglio nel lenzuolo, parla proprio della nascita del cinema, dove io faccio un impresario, uno dei primi produttori di queste pellicole mute. E quindi
la nostra madrina, tra l'altro, Maria Grazia Cucinotta, è la madrina del festival che organizziamo
qui, sì.
Quindi siamo molto contenti che ci dici questa cosa.
Dovrebbe, comunque anche lì è un po', c'è un segreto, non so quando uscirà questo film, ma uscirà un film bellissimo dove ci sta un cast internazionale, Geraldine Chaplin, ci sto io, ci sta Anne Parillon, te la ricorderai, la protagonista di Nikita. E ho avuto il piacere di recitare a fianco alla Geraldine Chaplin, è stata una grande emozione. La fotografia di Vittorio Storaro, è un film con tutte le carte in regola, quindi
usciamo con ansia
in costume, tra l'altro, ti ripeto, in costume. Bellissimo.
Beh, questa notizia ci fa piacere anche per un altro motivo, perché io ci sono tantissime cose ancora che ti vorrei chiedere, ma non abbiamo il tempo. Però a questo punto noi sicuramente faremo questo film al nostro festival, e quindi ti inviteremo ovviamente a venire al nostro festival.
Sarà semplicemente un piacere per me.
E così potremo ancora chiacchierare un po' con te di tutte.
Sicuramente sarò, ti dico sin da adesso che ho accettato.
Benissimo, allora grazie tantissimo Ernesto Maillet. Gomorra sta facendo la sua scalata verso gli Oscar, il film ha stravinto il premio per il film europeo, che insomma non è poi facile agguantarlo. Pochi film italiani ci sono riusciti, l'Oscar europeo adesso andrà probabilmente all'Oscar, non è ancora niente di ufficiale, ma forse chi ci ascolta in replica saprà qualcosa di più, insomma io credo, tu pensi che io sono abbastanza sicuro che,
ma io sono
andrà
convinto
almeno
che
in nomination.
Sì, ma io credo addirittura che vince, sono sicuro che Matteo ci porta l'Oscar a casa. E glielo auguro con tutto il cuore, perché poi io mi sento un pezzetto di quell'Oscar, è anche mio.
in due sensi.
Ma sì, come napoletano, come perché Matteo, comunque abbiamo fatto delle cose bellissime insieme. Perché l'imbalsamatore comunque mi dà soddisfazione, tutti i giorni mi ferma la gente per strada e riconosce l'imbalsamatore, e questo è straordinario, perché tu sai benissimo, oggi vedi i film e te li dimentichi il giorno dopo, e sono passati 8 anni dall'imbalsamatore.
È un film che è rimasto.
È rimasto, e questo a me mi riempie di gioia, per me e per Matteo.
E allora, appunto, Gomorra verso l'Oscar, lo spettacolo che continua fino a quando continua a replicare?
Noi siamo in giro fino al 1° aprile.
Fino al 1° aprile, quindi nei teatri d'Italia, cercate anche su internet e andatelo a vedere, se ve lo siete perso a Terni o se ve lo siete perso qui in Umbria, perché poi adesso comunque lo spettacolo è
saremo a giorni ad Udine, a Genova, saremo a Trieste,
quindi insomma andatelo a vedere se ve lo siete perso, perché è bellissimo, tra l'altro anche molto rispetto al film, anche un po' più, non dico leggero, nel senso che non è leggero, ma insomma c'è molto umorismo nello spettacolo rispetto al film, no?
Sì,
si ride anche oltre a pensare,
sì,
e questo fa sempre bene secondo me, perché quando si ride pensando a cose serie è sempre la
e
cosa
e c'è anche migliore. Un piccolo raggio di sole, un po' di speranza
e c'è speranza.
è importante. Pasquale lascia sperare moltissimo, no? Non è vero che è tutto marcio, insomma. Quindi, almeno dobbiamo credere in questo.
Ma dopo aver questa chiacchierata con Ernesto Maillet, lo sappiamo che non è tutto marcio, perché insomma il fatto che un napoletano sia insomma alfiere anche di questo movimento, no? Sì. Che sta lottando contro questo silenzio che per troppi anni c'è stato attorno alla Camorra, insomma, io credo che sia veramente molto molto importante. Quindi io ti ringrazio anche per aver fatto questo spettacolo, per aver detto quelle cose che hai detto oggi.
Io sono contentissimo di averlo fatto, e che mi hanno chiamato, hanno pensato a me, e io ho accettato subito, ripeto, ho accettato subito, perché è una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, e una delle cose che mi sta dando più soddisfazione come l'imbalsamatore, insomma.
Allora, voi ovviamente potrete riascoltare, oltre che qui in queste frequenze, anche su internet questa puntata, così come tutte le altre precedenti, e tutti gli approfondimenti sullo spettacolo Gomorra, sul film, sul libro, su tutte le iniziative che si fanno intorno al movimento Io sto con Saviano. L'indirizzo ovviamente è www.radioadesso.it. Noi ci sentiamo la settimana prossima, grazie ancora ad Ernesto.
Grazie a voi di avermi invitato.
E a presto.
Sentite gente vicina e lontana, voi tenete sulle sue nastivate, già tanto tempo che aspettate la fortuna, e si è cercato non va fatto a nessuno. Sentite gente incantata a sfumare, non basta solo perché annanzi rimane, e chi studrena che va avessa porta luna, l'hanno deviato gente a casa coccheruna.
Ma come so fatticeranno, viva l'Italia, campagna senza vivere, su un panne guaia. Ma come so fatticeranno, viva l'Italia, morendo sotto i rientrata, capanno in lato.
Oh, schiavi a te, sommano a te, a te che ti vedo le spie, ma devo scrivere. O schiavi a te, la legge la vita che stai, o riesco so sulle parole, non te le comando, è una televisione. Gente che braccia stancate, voi che fatica ma siete impantate, e dintre il sacco vi portate un dolore, la libertà pigliata a schiaffo lo padrone. Sulle parole non te le comando.